Il Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Christian Vitta lascia il governo ticinese dopo 12 anni. In aprile non si ricandiderà e si dice pronto a nuove sfide. Per la sua successione il PLR pensa ad una lista forte, il presidente Speziali per ora però non si sbilancia sui nomi. Il pericolo terrorista in Svizzera esiste ma non è in aumento. Dopo i fatti di Winterthur ci si interroga sulla radicalizzazione delle persone con problemi psichici. Israele finisce sulla lista nera dell'ONU per le violenze sui prigionieri palestinesi. Tel Aviv interrompe le relazioni con il segretario delle Nazioni Unite. La bestia nera è domata, la Svizzera batte la Svezia e va in semifinale. Uno dei protagonisti, Calvin Türkauf, ci dice: abbiamo accettato la battaglia e abbiamo vinto. Iniziamo allora questa edizione con la politica ticinese, perché ieri sera il consigliere di Stato del PLR Christian Vitta, in governo dal 2015, ha annunciato che non si ripresenterà alle elezioni cantonali di aprile. Una scelta che apre nuovi scenari sia all'interno del partito sia nei rapporti di forza elettorali. Ma iniziamo dalle parole di Christian Vitta, l'intervista di Gian Robbiani.
Christian Vitta, lei ha fatto 26 anni di politica cantonale, è stato prima in Gran Consiglio, poi per 3 legislature in governo. Le chiedo cosa significa, sapendo che non è una decisione che ha preso oggi, ma cosa significa da un giorno all'altro presentarsi e dire ok, basta.
Sono momenti anche carichi di emozioni, 26 anni sono tanti, tanti ricordi, tante colleghe, colleghi, alcuni che purtroppo non sono più fra noi anche, quindi rimane il ricordo di un'esperienza intensa. Sono così tranquillo nel comunicare una decisione ben soppesata.
3 legislature, qual è, le chiedo, il momento più felice, la sua più grande vittoria, quello per cui Christian Vitta verrà ricordato?
Più che vittorie o sconfitte, sicuramente il momento più intenso che resterà nei libri della storia del Canton Ticino è stato l'inizio della pandemia. Lì la responsabilità era grandissima, il coinvolgimento totale è stato un momento molto intenso e dove abbiamo visto anche tanta solidarietà e coesione nel Canton Ticino nella fase iniziale.
Lei guidava il Dipartimento delle Finanze e sappiamo che saranno tempi duri per le finanze cantonali. Quanto questo ha influito sulla sua scelta, oppure quello era uno stimolo?
Guardi, in politica non c'è mai un momento tranquillo, c'è sempre una sfida, c'è sempre un problema, che sia il tema finanziario, che sia la pandemia, che sia il tema delle guerre. Le riflessioni che si maturano devono essere indipendenti dal contesto del momento.
Non mi aspetto un sì o un no, le chiedo semplicemente se Berna come città le piace, se sarebbe interessato insomma a fare politica federale.
Sicuramente raccoglierò delle nuove sfide al termine di questa esperienza cantonale. Se queste interesseranno ancora la politica, lo valuteremo in seguito anche assieme al partito. Oggi sono concentrato adesso sull'attività a livello cantonale.
Christian Vitta si lascia aperte diverse possibilità, diverse porte e intende concentrarsi, lo abbiamo sentito, sugli ultimi 10 mesi che lo separano dalla fine di questa legislatura. Ma qual è stata la reazione del suo partito e cosa cambia dal punto di vista elettorale per il PLR? Queste le considerazioni del presidente Alessandro Speziali.
Penso che al paese, al partito e alle istituzioni possa dare ancora molto. Lui ha detto che magari si apriranno nuove fasi in varie direzioni, noi ce lo auguriamo. Una persona molto trasversale. Il primo sentimento è quello della riconoscenza, la riconoscenza del lavoro. Ovviamente per il PLR adesso si apre anche in una fase di rilancio, di trovare nuove persone, trovare anche nuove tematiche.
Speziali, nel 2015, quando Vitta venne eletto, il PLR presentò una lista molto giovane. Allora, oltre a Vitta c'era Michele Bertini, Alex Farinelli, Natalia Ferrara e Nicola Pini. Tutti poi diventati politicamente dei veri cavalli di razza. È questa la direzione che sceglierete di nuovo oppure punterete su una lista di nomi già oggi forti? Glielo chiedo perché in sala c'è chi ha proposto che vengano candidati entrambi consiglieri nazionali, Alex Farinelli e Simone Giannini.
Ma sarà necessariamente una lista forte, sarà anche necessariamente una lista eterogenea?
I due consiglieri nazionali saranno in lista?
Ma quello ancora prematuro, certo è che sono due persone molto interessanti per il partito.
È sbagliato dire che il fatto che non ci sia più Christian Vitta uscente, da una parte fa perdere la sua base elettorale, però aiuta il partito a rigenerarsi, affrontare questa sfida, perché non ha più la paura di dover mettere qualcuno in concorrenza e fondamentalmente non poterlo fare.
Ma noi non abbiamo mai avuto paura di mettere qualcuno in concorrenza. Per il partito è una sfida coraggiosa, c'è anche una dose di rischio. Oggi c'è anche un problema di fiducia con le istituzioni. Ecco, questa fiducia va rinsaldata partendo soprattutto dai bisogni concreti.
Torniamo ora sull'accoltellamento avvenuto a Winterthur ieri, definito un attentato di matrice terroristica. Qualcosa di simile era successo alla Manor di Lugano e a Zurigo con l'accoltellamento di un ebreo ortodosso. Casi isolati, stando alle autorità, il dubbio però può sorgere. Il terrorismo in Svizzera è in aumento. Sentiamo Manuele Ferrari.
Il pericolo che casi come quelli di Winterthur si avverino esiste da tempo, in media si parla di un caso ogni 2 anni. Alla domanda se il fenomeno sia in crescita, Dirk Bayer, responsabile dell'Istituto per la Prevenzione alla Criminalità dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, risponde con un chiaro
«Nein».
Sarebbe però ingenuo pensare che la Svizzera non sia toccata da atti simili. Quanto avviene a livello internazionale ha conseguenze anche sul nostro paese. Coinvolte negli ultimi casi, facciamo notare, sono state persone con problemi psichici. Effettivamente, ammette l'esperto, da una decina d'anni a questa parte abbiamo notato come sempre più spesso gli attentatori sono persone con problemi mentali. Una spiegazione definitiva a questo cambiamento ancora non c'è. Certo è, per contro, che vi è una sempre maggiore radicalizzazione di queste persone attraverso i social media. Vengono adescate in modo mirato poiché si tratta di soggetti che spesso traducono molto più rapidamente nella pratica le idee che gli vengono inculcate. Altro cambiamento che abbiamo notato è una sempre maggiore presenza di lupi solitari. Parliamo di terroristi senza legami l'uno con l'altro. È vero che una persona da sola è più facile da radicalizzare, a volte bastano poche settimane e procurarsi un coltello per un attentato è semplice. Ma non dimentichiamo, conclude Dirk Bayer, che c'è chi agisce nell'ombra e qui parliamo di vere e proprie reti internazionali il cui scopo è radicalizzare le persone.
Se non è un divorzio, poco ci manca. Il Partito Socialista Zurighese non punta più su Daniel Josic per difendere il seggio al Consiglio degli Stati alle prossime elezioni federali. Una maggioranza dei delegati ieri sera non lo ha confermato candidato ufficiale. L'alternativa verrà scelta in un'altra occasione. Intanto Josic vuole riflettere sul suo futuro nel PS, lui che nella sua carriera politica ha più volte vissuto degli attriti con il partito. Un politico fuori dagli schemi, come sentiamo nel contributo di Alan Krameri.
Mente brillante, soprattutto in questioni di diritto penale, animo libero, in particolare in relazione alla linea partitica. Lo sgarbo maggiore al Partito Socialista lo ha fatto nel 2022 in vista della sostituzione di Simonetta Sommaruga in Consiglio federale. I vertici del partito volevano un ticket esclusivamente femminile, per lui una posizione troppo dogmatica, e così in un primo tempo s'era fatto avanti. Daniel Josic a più riprese ha difeso posizioni diverse dal suo partito, recentemente ad esempio bocciando l'idea di una tassa sulle eredità proposta dalla Gioventù Socialista. Tra i deputati del PS lui è tra chi si posiziona più a destra, per convinzione, come mostrano i suoi lunghi interventi durante i dibattiti al Consiglio degli Stati. Ma certo è anche una scelta tatticamente vincente. Nel Canton Zurigo, con una città molto a sinistra, una forte componente liberale e una campagna conservatrice, Josic ha sempre fatto incetta di voti anche tra gli elettori degli altri partiti. Alle elezioni federali del 2023 aveva ottenuto quasi 237.000 preferenze, un'enormità nel contesto svizzero. Un potenziale al quale i delegati del PS zurighese ora sono disposti a rinunciare.
Veniamo ora all'attualità estera. Nell'escursione in Romania c'è stata un'incursione di un drone russo che ha danneggiato un immobile residenziale a Galati, ai confini con la Moldavia e l'Ucraina. L'apparecchio ha provocato un incendio al 10° piano di un condominio, con il ferimento leggero di 2 persone. Le autorità di Bucarest hanno riscontrato una ripresa degli attacchi russi in Ucraina proprio nelle vicinanze del confine rumeno. Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Il vicepresidente americano J.D. Vance frena riguardo a un'imminente intesa tra le parti. I negoziati comunque proseguono. Ma c'è un altro attore che sta accelerando sui due fronti su quali è impegnato. Parliamo di Israele, che intensifica le sue operazioni in Libano e a Gaza e interrompe i contatti con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. I motivi ce li spiega Chiara Savi.
Come ogni anno, l'ONU aggiorna la lista nera delle violenze sessuali perpetrate durante i conflitti e ieri c'è finito Israele. In un rapporto si spiega come Tel Aviv già lo scorso anno sia stato messo in guardia di tale rischio, ma episodi di tal natura contro palestinesi detenuti in Israele e nei territori occupati sono andati avanti. Una decisione scandalosa, così l'ha definita Dani Dadon, ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Abbiamo collaborato con il team del segretario generale e abbiamo dimostrato che si tratta di accuse false. Ci ritroviamo su una lista con terroristi di Hamas. Abbiamo chiuso con questo segretario generale. Non collaboreremo più con lui. L'ONU parla di una trentina di casi di violenze, ma anche di torture sessuali commesse in Cisgiordania e Gaza. Ma Israele, già in pessimi rapporti con le Nazioni Unite, in modo particolare con il suo segretario generale, parla di decisione arbitraria che ha spinto la delegazione dello Stato ebraico a interrompere i rapporti con Antonio Guterres. Inoltre il premier israeliano Benjamin Netanyahu, pressato dalle trattative tra Stati Uniti e Iran che potrebbero costringerlo a togliere il piede dall'acceleratore, sta intensificando le operazioni militari in Libano e a Gaza. Continueremo a schiacciare Hezbollah, lo stiamo già facendo a Gaza con Hamas, ha affermato il premier dello Stato ebraico. Controlliamo il 60% della striscia, ho dato ordini di arrivare al 70% e poi gestiremo quanto rimarrà.
È esploso durante un test il razzo New Glenn della compagnia Blue Origin dell'imprenditore Jeff Bezos. Le prime immagini diffuse dai media americani mostrano quella che sembra un'accensione dei motori seguita da un'enorme palla di fuoco che avvolge la rampa di Cape Canaveral. Secondo l'agenzia non ci sono feriti. New Glenn avrebbe dovuto portare in orbita decine di satelliti per telecomunicazioni Amazon Leo che fanno concorrenza alla rete Starlink di Elon Musk. È cresciuta l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile, un aumento dei prezzi dello 0,4% minore a quanto atteso, e questo nonostante la guerra in Iran che spinge verso l'alto il costo dell'energia. A preoccupare però rimane il dato annuale. Ci dice di più Marzio Minoli.
Secondo il PCE, un indice che misura la crescita dei prezzi tenendo conto di un paniere di beni e servizi più ampio di quello dell'inflazione, l'aumento dei prezzi di aprile negli Stati Uniti è stato dello 0,4% rispetto allo 0,7% di marzo. Un dato che ha sorpreso gli analisti in quanto, visto il crescente aumento del prezzo dell'energia a causa della guerra in Iran, ci si attendevano notizie peggiori. Se rispetto a marzo dunque l'aumento dei prezzi contenuto ha fatto tirare un sospiro di sollievo, il discorso cambia quando si fa il confronto annuale. Infatti, rispetto ad aprile 2025, i prezzi sono cresciuti del 3,8%, il livello più alto da 3 anni a questa parte. Un dato sicuramente poco gradito a Donald Trump, il quale ha basato molto la sua campagna elettorale sul contenimento dell'inflazione. Il prossimo 17 giugno la Fed deciderà cosa fare con i tassi di interesse. Vedremo se il nuovo governatore, Kevin Warsh, riuscirà ad assecondare il presidente statunitense che da sempre fa pressione per abbassare i tassi. Se però le cose sul fronte prezzi non dovessero cambiare, la possibilità di un taglio è piuttosto lontana.
Prima trasferta ufficiale a Bruxelles per Peter Magyar, oggi pomeriggio il neopresidente ungherese incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e in ballo ci sono oltre 10 miliardi di euro di fondi europei rimasti finora congelati. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
Giura Peter Magyar sui suoi profili social che l'accordo sullo sblocco dei fondi UE congelati per l'Ungheria è molto vicino. In un video postato ieri dalla sede della Commissione europea, alla vigilia dell'incontro oggi con la presidente Ursula von der Leyen, il neopremier assicura: su molte questioni l'intesa già c'è, non di meno alcuni nodi aperti legati alla lotta alla corruzione restano. Per mostrare buona volontà sul tema, Magyar ha annunciato la volontà di aderire all'EPPO, la Procura europea, che indaga e persegue i reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Soddisferebbe così una delle richieste principali di Bruxelles sullo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Con Viktor Orban al potere, l'Ungheria se n'era tenuta fuori. Un altro motivo di dissidio fra Budapest e Bruxelles è il veto opposto dai precedenti governi all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Possiamo accettare l'apertura del primo capitolo di negoziati solo se riusciremo a raggiungere un accordo sui diritti delle minoranze ungheresi della Transcarpazia, puntualizza Magyar, che riconosce i negoziati stanno procedendo in modo incoraggiante. Per oggi pomeriggio è attesa l'intesa politica fra Magyar e von der Leyen per sbloccare gli oltre 10 miliardi del piano post-pandemico destinati all'Ungheria, ma per incassare il malloppo il Parlamento ungherese dovrà adottare tutte le riforme, la Commissione europea approvare il piano di ripresa e resilienza rivisto, le altre cancellerie europee avranno da dire la loro. E in tutto ci sono soltanto 3 mesi a disposizione.
Chiudiamo qui il Radio Giornale, buona giornata a tutti e a tutte.